Radio Nuova Trieste presenta La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.
Abbiamo lasciato San Carlo in preda alla peste che aveva colpito Milano, che aveva fatto voto di recarsi in pellegrinaggio alla Santa Sindone a Chambéry, cosa che due anni dopo, nel 1578, si accingeva a fare. Ma siamo nell'ottobre, il 6 ottobre, che vi ricordo, per chi volesse farmi gli auguri, è San Brunone, cioè il mio onomastico, così se comprate il libro sapete almeno che mi potete fare un regalo. E era ottobre, quindi autunno, pioveva, e il povero San Carlo, che aveva promesso di andare in pellegrinaggio vestito dai panni cardinalizi, scalzo, con il vestito da pellegrino, con il bordone e tutto il resto, avrebbe dovuto passare le Alpi, allora in piena, praticamente inverno incipiente, per raggiungere Chambéry. Il duca, molto furbo, disse: no, assolutamente, ti porto io la Sindone a Torino e poi la restituirò a Chambéry. E infatti portò nel 1578, la Sindone a Torino. San Carlo quindi compì in una dozzina di giorni il pellegrinaggio, e ne abbiamo le tracce, da Milano a Torino. Venne accolto sontuosamente dal duca e dal figlio, Carlo Emanuele I, e venerò con grandi manifestazioni di giubilo e di devozione la Sindone, che fu esposta per due giorni, e mentre il cardinale, insieme ad altri vescovi, faceva quello che viene chiamato normalmente la pratica delle 24 ore, cioè per 24 ore c'era un susseguirsi di prediche edificanti, naturalmente col carattere sulla Santa Sindone. Si sarebbe dovuto partire, ma il duca, sapendo che dei suoi sudditi delle valli montane in cui imperversava, diciamo così, l'eresia dei calvinisti, avrebbero avuto piacere di venerare anch'essi, sperando quindi di riunire i cattolici ai valdesi, convertendoli magari anche a forza, come poi sarebbe successo, e quindi prorogò di un giorno la permanenza del cardinale e l'ostensioni. Dopodiché il cardinale ritornò a Milano e per due volte sarebbe ritornato a venerare la Sindone, anche quando Emanuele Filiberto sarebbe morto. Emanuele Filiberto morì di cirrosi epatica, perché oltre alle donne ne ha avute a decine e decine di figli illegittimi, amava anche il vino e i liquori, e quindi gli venne una cirrosi epatica che lo portò alla tomba. Prima di morire aveva affidato il figlio Carlo Emanuele alla tutela del cardinale, che lo avrebbe chiamato sempre il suo figlioccio adorato, savoiardo, e l'avrebbe aiutato con i suoi consigli. Per due volte successive il cardinale si sarebbe recato a Torino a venerare la Sindone, e l'ultima volta sarebbe ritornato nel 1584, sarebbe ritornato a Milano, molto ammalato, si sarebbe rifugiato nel Sacro Monte di Varallo, da lui prediletto, e dopo il quale sarebbe ritornato a Milano per morirvi. Quindi la sindone era finalmente tranquilla, perché era nascosta, conservata in una chiesa di Torino, e lì sarebbe rimasta più o meno tranquilla se non fossero successi due avvenimenti. Uno, che il duca Carlo Emanuele I voleva darle una collocazione più degna e quindi incaricò un architetto, il duca di Castellammonte, per erigere una nuova chiesa. I lavori incominciarono nel 1588, poi furono interrotti per dei problemi di staticità, ripresi nel 1610 dal figlio del Castellammonte, di nuovo interrotti nel 1624, fin tanto che il nuovo duca non incaricò nel 1668 il Guarini. Il Guarini è una figura estremamente interessante, sacerdote teatino, ma espertissimo di costruzioni. Aveva eretto tra l'altro la chiesa di San Lorenzo, che abbiamo ricordato già prima, e venne incaricato di rimediare agli errori che erano stati fatti. Si era impostata la volta della cupola, ma non si era proceduto, c'era solo il tamburo. Il Guarini, con un'intuizione geniale, costruì una serie di esagoni sfalsati l'uno sull'altro. Non so se avete presente quando vi avanza un pandoro per Pasqua, e le vostre mogli magari lo tagliano a fette, una sopra l'altra, ci mettono una crema e poi uniscono le fette una sopra l'altra sfalsandole un pochino, in maniera da costruire una specie di stella. Ecco, la stessa cosa ha fatto Guarini con questa cupola, che sfida la statica e che venne praticamente inaugurata nel 1680. Nel 1680 il Guarini dirà la prima messa. Dopo tre anni morirà. Nel 1694 la sindone sarà trasferita effettivamente in questa cappella. La cappella dei Guarini, per chi non è pratico, di Torino, è incastrata fra il Duomo e il Palazzo Reale. E c'è un collegamento che consentiva al duca di arrivare a venerare la sindone senza dover passare per il Duomo. Da questa cappella si poteva poi scendere con due scaloni al piano sottostante, che era il piano di calpestio del Duomo. La sindone venne conservata in un altare che era stato realizzato dal Bertola, anche lui una persona molto importante, un architetto, veramente era avvocato, ma era un architetto militare, e si sarebbe distinto di lì a pochi anni, nel 1507, quando una nuova sciagura si sarebbe abbattuta sulla sindone. Nel 1700 scoppiò la guerra di successione spagnola. Il re di Spagna, malatissimo, quasi moribondo, doveva lasciare il trono. Le varie potenze si erano messe d'accordo, ma poi il designato era morto e quindi si erano andati di nuovo in disaccordo. Alla fine il re di Spagna, poco prima di morire, aveva nominato suo erede un nipote del re di Francia. Chi era il re di Francia? Era Luigi XIV, cioè il re Sole, uomo ambiziosissimo, potentissimo, che non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di impadronirsi di tutti i beni della corona di Spagna. Ovviamente ciò non andava a genio, ad esempio, agli imperiali, non andava in genio all'Inghilterra, che vedeva una nuova minaccia ai suoi commerci sul mare, non andava bene neanche al duca di Savoia. Cosa fece? Lo vedremo tra poco. Cosa fece allora il duca di Savoia? Allora era duca Vittorio Amedeo II, il quale era nominalmente alleato dei francesi, del re di Francia, ma sotto sotto, come spesso fecero i Savoia, brigava con l'imperatore sperando di poter acquisire la Lombardia e Milano, che era nelle mani dell'impero degli spagnoli. E quindi di questa sua attività non tanto segreta se ne accorse il re, che ovviamente molto inviperito fece una cosa molto poco carina, cioè ordinò che si facesse nel Piemonte c'era un forte contingente di truppe francesi alleate quindi con l'esercito piemontese, si facesse una parata militare in cui partecipavano i francesi e i piemontesi, solo che i francesi avevano avuto l'ordine di caricare a palla i loro fucili, mentre i piemontesi, che non temevano nulla, non lo avevano fatto. Quindi molto facilmente i francesi disarmarono l'esercito piemontese, si impadronirono dei tesori, della cassa dell'esercito, delle bandiere e di tutto il resto, il che provocò ovviamente l'ira del duca, il quale, altro atto poco carino, fece imprigionare l'ambasciatore di Francia e di Spagna e dichiarò ufficialmente, anche se non subito, guerra ai francesi. Ovviamente i francesi, che erano estremamente più potenti, invasero subito i territori ducali e strinsero d'assedio nel 1706 Torino, la capitale del regno. La capitale era potentemente fortificata perché Emanuele Filiberto, tra le varie sue azioni, aveva fatto costruire una potente difesa muraria che comprendeva varie strutture, tra cui anche quella che oggi è rimasta, l'unica, la cittadella di Torino, che sarà interessata dall'assedio del 1706 e vedrà ad esempio il sacrificio di Pietro Micca. Comunque l'esercito francese strinse d'assedio Torino, che riusciva ancora mantenere aperti alcuni sbocchi che vennero rapidamente però chiusi a est e a ovest sotto le colline e i francesi quindi chiusero l'assedio di Torino. Prima che ciò avvenisse completamente, il duca pensò con un certo numero di uomini a cavallo di lasciare la città. Rimanere non avrebbe aiutato la città stessa a difendersi, che aveva validi difensori, tra cui lo stesso Bertola che abbiamo ricordato, e quindi si diede alla macchia, inseguito vanamente dall'esercito francese che perse un sacco di tempo nel corrergli dietro, e il duca si rifugiò nelle valli valdesi, dove i valdesi, pur essendo stato, ma per colpa del re di Francia, Luigi XIV, duramente repressi e cacciati, insorsero a favore del loro duca e si asserragliarono in queste valli dove i francesi non avevano possibilità di accedere. Quindi ritornarono e strinsero di nuovo d'assedio Torino. Nel frattempo il duca, che si era allontanato, aveva dato ordine alla moglie e alla madre e al principe di Carignano e alcuni altri suoi fedeli di abbandonare Torino portandosi con sé la Sindone. E infatti la Sindone si avviò passando per Nichelino, Cherasco, dove rimase per un paio di giorni e c'è ancora la cassa che avrebbe contenuto e una stanza appositamente attrezzato, prosegue per Ceva, Garessio, Ormea, Pieve di Tacco. Pieve di Tacco è l'ultimo possedimento del duca di Savoia. Dopodiché scende su Oneglia, che faceva parte della Repubblica di Genova. Il Senato di Genova, il Doge, mandarono una flotta ad Oneglia per trasportare la duchessa madre, la duchessa moglie e l'erede, che era anche lui fuggito, e per portarla a Genova. A Genova venne accolto con tutti gli onori, anche se in tono minore per volontà dello stesso duca, e rimase per tutta l'estate dal 16 luglio fino al 21 settembre. Il 21 settembre fino al 2 di ottobre, conclusasi felicemente la guerra e l'assedio. Ricordiamo che il duca Vittorio Amedeo era stato con i resti del suo esercito raggiunto dagli eserciti imperiali comandati dal cugino, il principe di Savoia, Eugenio, che era un vero uomo di guerra abilissimo, e insieme erano riusciti a sconfiggere i francesi in una battaglia poco fuori di Torino, dopo che loro due, dalla cima della collina di Superga, avevano individuato un punto debole del schieramento francese. Su quello insistettero, stravolgendo i francesi, che dovettero rapidamente e disordinatamente ripiegare, abbandonando fino a Pinerolo e ancora più su. E a questo si riallaccia una leggenda o una tradizione che vuole che in quella circostanza, dall'alto della collina di Superga, che effettivamente domina tutta la pianura su cui c'è Torino, insieme al principe Eugenio, suo cugino, avesse fatto voto di erigere una basilica in onore della Vergine, che è la chiesa di Superga, salita in questi giorni proprio agli onori, perché vi è stato il 1 luglio, deposte le ceneri dell'ultimo duca, re di Sardegna, duca di Savoia, Vittorio Emanuele. In realtà sembra che l'idea di costruire una chiesa o a Torino o a Superga sia venuta a un altro personaggio, il beato Sebastiano Valfre, era già anziana, aveva 75 anni, ma partecipò attivamente alla difesa della città, rincuorando i difensori, portando il loro l'aiuto morale e occupandosi, quando ritornò la Sindone a Torino, occupandosi anche di questa reliquia, scucendo la tela su cui era stata cucita dalle buone suore Clarisse a suo tempo e sostituendone con un'altra, che poi a sua volta sarebbe stata tolta da una principessa Savoia nell'Ottocento e recentemente definitivamente tolta nell'attività di bonifica e di studio sulla Sindone. A questo punto siamo quasi tranquilli. La Sindone torna a Torino, viene esposta molto raramente, solo in occasioni di particolari cerimonie per matrimoni ducali, eccetera, eccetera. Tra l'altro Vittorio Amedeo II, in ricompensa del suo aiuto, sarebbe stato nominato re, prima re di Sicilia, e poi, non potendola tenere, re di Sardegna. Infatti i Savoia si fregiano del titolo di re di Sardegna, oltre che di regno di re di Cipro e Gerusalemme, che era stato mediato da quella famosa Anna Lusignano che abbiamo visto precedentemente. Quindi la Sindone è tranquilla a Torino e tutto sarebbe andato per il meglio, se in quell'anno successe una cosa particolare, e precisamente nel 1789. Ci sono due cose particolari. La prima, di pochissima importanza, è che un mio antenato in quell'anno costruì il primo cantiere moderno a Trieste, dove c'è oggi l'albergo che già Jolly, lì c'era lo squero, il cantiere Panfili, che buttava le navi in acqua direttamente. Ora c'è stata costruita la strada e non si può più fare, e quindi il cantiere dopo quasi 100 anni ha dovuto chiudere. Ma non è questo importante. L'importante è che nel 1789 scoppia la Rivoluzione Francese e nasce un nuovo condottiero che è Napoleone. Napoleone, una delle sue prime azioni che fa, nominato comandante grazie alla moglie e agli amanti che aveva, Giuseppina, nominato comandante dell'Armata d'Italia. Cosa fece? Lo vediamo prossimamente su questi schermi.
Radio Nuova Trieste ha presentato La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.